Buongiorno a tutti e un caro saluto anche a chi ci ascolta da casa. Ho chiesto ai nostri musicisti di cantare questo canto prima della predicazione perché questo canto è stato ispirato dal Salmo 42. Puoi mettere la diapositiva? E dice: come il cervo anela l'acqua, la mia anima anela te. L'argomento che tratteremo oggi è proprio, come vedete dal titolo, l'acqua della vita. Il Salmo 42, i primi due versetti, dice: come la cerva anela i rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Allora, qui il salmista dichiara che l'anima anela Dio come la cerva anela l'acqua. Anelare non significa soltanto desiderare, significa desiderare intensamente, bramare. Questo è vero perché l'acqua è la fonte primaria della vita dopo l'aria. Naturalmente, se rimaniamo senza aria per pochi minuti, la vita se ne va. Per l'acqua ci vuole un po' più di tempo, però sappiamo bene che si può resistere di più senza cibo che senza acqua. E la cerva anela l'acqua perché è consapevole che senza di essa la vita se ne andrebbe ben presto e si spinge alle sorgenti dei fiumi pur sapendo che questo gesto spesso le espone a pericoli perché i predatori si mettono proprio vicino alle sorgenti. E nessun insediamento umano può durare in mancanza d'acqua. Le città sono sempre state costruite presso delle fonti d'acqua, un fiume, un lago, perché senza l'acqua non si può sviluppare la vita. La nostra anima anela a Dio per lo stesso motivo, anche se a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto. Il non credente sicuramente non sente questa sete di Dio, ma la sete, cioè il bisogno, c'è comunque. Succede a volte che qualcuno non senta la sete, però ha bisogno dell'acqua. Ricordo di un mio amico che faceva volontariato a un centro per anziani, diceva che d'estate aumentava il numero degli anziani che morivano perché gli anziani non sentono la sete e quindi si disidratano senza rendersene conto. E così è il non credente non sente il bisogno di Dio, che però è un bisogno che è insito nell'essere umano. Senza acqua il corpo non può vivere, senza Dio l'anima non può vivere. Quanto l'acqua sia importante lo sanno bene gli sportivi. Il corpo umano è composto da circa il 75% di acqua ed è necessario idratarsi bene prima di uno sforzo. Bisogna bere prima della salita perché se arriviamo a metà e ci manca l'acqua, le forze ci verranno meno e ci verrà l'affanno. E quindi lo sanno bene, per esempio, i ciclisti che possiamo vedere sulle strade del Giro d'Italia, che sempre si idratano prima delle salite. La stessa cosa vale in campo spirituale. Se ci troviamo ad affrontare le prove e non abbiamo attinto alla sorgente della vita, ci troveremo privi di forze, incapaci ad affrontare le prove stesse. Poi Dio, nella sua misericordia, ci soccorre anche quando siamo allo stremo, ma è meglio farci trovare forti, preparati, ben nutriti con la parola di Dio e ben idratati con l'acqua della vita, cioè con la vita di Gesù dentro di noi. Gesù stesso definì se stesso come la sorgente dell'acqua della vita. Lo troviamo, per esempio, nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, in cui c'è il famoso episodio dell'incontro tra Gesù e la donna samaritana. Ora Gesù, dovendo andare in Galilea, fa una scelta strana e decide di passare per la Samaria, che era un posto pericoloso, come anche oggi è pericoloso, perché la Samaria è in Cisgiordania, quella che viene chiamata anche il West Bank, e decide di passare per il centro di Israele anziché prendere la strada lungo il Giordano. Arrivati ad un paese che si chiama Sicar, che oggi è l'odierna Nablus, sotto al monte Gerizim, fa un incontro particolare con una donna che per qualche motivo va al pozzo a mezzogiorno, un'ora insolita. Il motivo si capisce dopo dalla lettura. Questa donna non era ben vista nel paese perché viveva fuori dalla legge di Mosè. E aveva avuto 5 mariti e l'ultimo con cui stava non era sposata con l'ultimo con cui stava. Questo Gesù glielo farà confessare. Allora la donna va al pozzo per evitare le altre donne a quest'ora. Intanto i discepoli di Gesù erano andati in paese a comprare del cibo. Gesù le chiede dell'acqua e lei gli risponde meravigliata: com'è che tu, che sei giudeo, chiedi dell'acqua a me, che sono una samaritana? Gesù era sicuramente riconoscibile dalle vesti come di essere un giudeo. Avrà avuto probabilmente i tefillim, cioè le frange alle vesti, come ogni buon giudeo. I samaritani e gli israeliti non avevano rapporti, perché i samaritani erano i discendenti di quei profughi che, deportati in Assiria nel 721 a.C., erano ritornati mischiandosi agli invasori, agli assiri, avevano formato questo popolo dei samaritani che gli israeliti consideravano stranieri perché avevano trasgredito al comandamento di Dio di non mischiarsi con gli altri popoli. Quindi non c'era un buon rapporto. Allora lei gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi dell'acqua a me? E Gesù le risponde in questo modo: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Allora la donna lo schernisce e dice: sei forse tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che scavò questo pozzo? Tu poi non hai nemmeno un secchio e il pozzo è profondo. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono... No. Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Gesù allora le dichiara che è lui la fonte della vita eterna. Chi attinge a questa fonte non avrà mai più sete. L'atteggiamento della donna cambia e dice a Gesù: dammi di quest'acqua da bere, che ha queste proprietà così importanti. Poi la conversazione già va avanti, Gesù le dice: vai a chiamare tuo marito, e lei dice: io non ho marito. E Gesù le racconta il suo passato, appunto, dice: tu non hai marito, ne hai avuto 5, quello con cui stai non è neanche tuo marito. Allora la donna viene colpita, dice: vedo che sei un profeta. Poi parlano di come bisogna adorare e alla fine lei va al paese e dice: venite a vedere uno che mi ha detto tutte le cose che ho fatto, non sarà forse il Cristo, il Messia? Così Gesù viene invitato dai samaritani e si ferma 2 giorni in questo paese, e a motivo della testimonianza di questa donna e a motivo della permanenza di Gesù 2 giorni in questo paese, molti samaritani credettero in lui. Ecco il perché Gesù aveva scelto di passare quel giorno e quell'ora in questo posto e di fare questo incontro così inconsueto. Se qualcuno non ha letto il capitolo, vi consiglio di leggere bene questa storia perché è molto interessante. Sta in Giovanni capitolo 4. Allora, mi aggancio alla predica del fratello Luciano di qualche settimana fa. Il fratello, citando il Salmo 1, ha mostrato come esistono due vie, una di maledizione e una di benedizione, una per l'empio e una per il credente. Salmo 1, versetti da 1 a 3. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Colui che non si accompagna con gli empi, ma si cura di meditare la legge dell'Eterno, viene paragonato ad un albero piantato lungo un rivo d'acqua, le cui foglie non appassiscono e che continua a portare frutto anche quando viene il grande calore che caratterizza buona parte del paese di Israele, che è un paese prevalentemente arido. Quindi noi possiamo immaginare quanto siano significative queste parole per un credente che vuole osservare la parola di Dio. Stiamo parlando di quanto sia importante l'acqua della vita. Il fratello aveva parlato anche del profeta Geremia, che in un passo analogo ribadisce lo stesso concetto. Geremia al capitolo 17, versetti 7 e 8. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Geremia capitolo 2 versetto 13. Poiché il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente della vita, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Geremia fu chiamato da Dio a profetizzare contro Giuda e Gerusalemme tra il 627 e il 580 avanti Cristo, prima dell'invasione dei babilonesi di Nebuchadnezzar, che avrebbero distrutto il Tempio e deportato il popolo a Babilonia. La sua accusa riguardava l'idolatria di Israele, che qui il profeta paragona a chi lascia una sorgente di acqua viva per cercare di dissetarsi prendendo l'acqua da cisterne screpolate. Ora, il profeta Geremia era uno che se ne intendeva di sorgenti, perché Geremia veniva da Anatot, un paese a nord-est di Gerusalemme, nel territorio di Beniamino. Ora, Gerusalemme è una città posta sui monti a circa 800 metri sul livello del mare, e in questo punto c'è Anatot. Questa catena montuosa è la catena montuosa del Monte degli Ulivi e fa da spartiacque. Le acque che vanno verso occidente rendono fertile tutta questa pianura, mentre da questa parte abbiamo il deserto di Giuda e poi la depressione del Mar Morto. In questo punto del Mar Morto arriviamo a circa 400 metri sotto il livello del mare, quindi da Anatot a scendere verso Gerico ci saranno circa 200 metri di dislivello. Perciò da Gerusalemme scendendo a Gerico ci sono circa 1000 metri di dislivello in uno spazio relativamente breve. Quindi è una discesa molto ripida. Il Monte degli Ulivi è il monte caro a Gesù. Sul Monte degli Ulivi Gesù andava a pregare, Gesù predicò ai suoi discepoli, Gesù fu arrestato. Dal Monte degli Ulivi Gesù salì al cielo e sul Monte degli Ulivi Gesù ritornerà. Il Monte degli Ulivi, questo spartiacque, è importante dal punto di vista spirituale, perché Gesù è lo spartiacque. Gesù è lo spartiacque che divide la vita dalla morte, così come la parte arida è divisa dal Monte degli Ulivi, dalla catena del Monte degli Ulivi, è divisa dalla parte fertile di Israele. Questa è una fotografia del deserto di Giuda, scendendo da Gerusalemme verso Gerico. Il deserto di Giuda è un deserto roccioso, non sabbioso, come potete vedere. E ad un certo punto, scendendo, si intravede una sottile linea verde che è vegetazione che cresce nel Wadi Kelt che porta a Gerico. E infatti Gerico è conosciuta fin dall'antichità come la città delle palme, perché è un posto fertile, perché riceve l'acqua di questo fiume. Questo fiume nasce proprio ad Anatot, che è il paese di Geremia. Oggigiorno queste sono le case di Anatot, un piccolo insediamento ebraico di circa 1500 persone. E vedete la discesa quanto è ripida per arrivare al Wadi, cioè al canyon dove crescono le piante. Allora, noi siamo stati in uno dei nostri viaggi e era un fuori programma, non sapevamo dove ci stavano portando. Eravamo con il nostro fidato autista Yosef Mansour, un arabo cristiano di Betlemme che per tre viaggi è stato il nostro autista, che è stato di una prodezza incredibile, perché iniziamo a scendere con questo pullman da 60 persone per questi tornanti molto stretti in mezzo alle rocce, senza vedere niente, senza sapere dove stavamo andando, perché l'organizzatore voleva farci una sorpresa. E la sorpresa c'è stata, perché ad un certo punto cominciamo a vedere questa sottile linea verde che rappresentava proprio la vita che nasceva in mezzo alle rocce. Ora, noi oggi abbiamo appreso che qualcuno preferirebbe aver visto una linea azzurra, no? Però il Signore ha fatto le piante verdi e ce le teniamo così. Allora, scendendo, vediamo che questa sottile linea verde diventano poi alberi di alto fusto, un palmeto e soprattutto degli eucaliptus. Ad un certo punto, lasciato l'autobus, siamo andati a piedi per vedere le sorgenti e qui abbiamo avuto una grande sorpresa. Io vado in montagna da quando sono ragazzo e ne ho viste di sorgenti. E da noi le sorgenti sono dei rigagnoli, da cui nasce poi un ruscelletto che poi eventualmente diventa il fiume. Anche il grande fiume Po nasce a Piana del Re dal Monviso e inizialmente è una sorgente assolutamente goccia a goccia. E invece, qui abbiamo trovato quattro sorgenti che scaturivano dalla roccia, quattro bocche d'acqua che uscivano dalle rocce, e quindi questo ci ha fatto venire in mente la parola di Dio, che più volte dice che Dio è in grado di far scaturire l'acqua dalla roccia. Nel Salmo 78, versetto 16, dice: fece scaturire ruscelli dalla roccia e scorrere acque simili a fiumi. Ed ecco i fiumi, come si a pochi metri da queste sorgenti abbiamo già un fiume con una grande quantità d'acqua. Per questo dico che Geremia, che era di Anatot, sapeva bene cosa volesse dire rivolgersi alla fonte di acqua viva, e paragona proprio l'idolatria di Israele a chi si vuole dissetare con delle cisterne che non tengono l'acqua. Dove passa l'acqua è una striscia verdeggiante che si estende pochi metri dal fiume. In riva al fiume nascono piante e alberi ad alto fusto, soprattutto eucaliptus. L'eucaliptus è una pianta meravigliosa, non è molto diffusa in Italia, anche nelle montagne. Io ne ho trovati molti in Sardegna, non so se avete avuto la fortuna di vederne, ha delle foglie molto profumate. E in erboristeria è utilizzato prevalentemente per l'olio essenziale per il trattamento delle affezioni a carico dell'apparato respiratorio. È composto per circa il 70% da cineolo o eucaliptolo. Si ipotizza, oltre agli effetti secretolitici ed espettoranti approvati, anche degli effetti battericidi e virostatici di altri ingredienti presenti nell'olio essenziale. Perché ho fatto questa digressione scientifica? Perché ha un forte parallelo con la situazione spirituale. Come l'eucaliptus, che è un albero forte e alto, fornisce anche rimedi naturali per le malattie, cioè sa trasmettere forze agli altri, anche l'uomo di Dio, che si abbevera costantemente alla parola, non è solo un uomo forte, fornito per superare le prove della vita, ma anche sa trasmettere forza agli altri. Infatti, vediamo nella scrittura quello che Paolo dice a Timoteo, che è una grande verità, che la scrittura, secondo Timoteo capitolo 3, versetti 16-17, tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Ecco in che cosa consiste abbeverarsi alla fonte della vita per prepararsi per le buone opere che Dio ha preparato per noi affinché le pratichiamo. Ma attenzione, la conoscenza da sola non porta a niente. Ho conosciuto persone atee con una discreta conoscenza biblica che non gli serviva assolutamente a nulla. La lettura non basta, lo studio non basta. Gesù non vuole avere a che fare con degli studiosi accademici, Gesù vuole avere una relazione con noi. Fuori di metafora, noi abbiamo bisogno di coltivare la nostra relazione con Gesù, perché solo Lui può fornire l'acqua della vita, come Egli stesso rivelò alla donna samaritana. Come abbiamo bisogno dell'acqua per vivere, abbiamo bisogno di questa relazione continua. E non è sufficiente abbeverarsi una volta al mattino. È necessario che tutto il giorno noi ci ricordiamo di bere, è necessario che tutto il giorno la nostra anima si disseti in un rapporto con Dio. Ogni giorno abbiamo bisogno di essere lavati dalla parola di Dio, perché camminando nel mondo ci sporchiamo. Ogni giorno abbiamo bisogno di essere dissetati dalla sua parola. Ogni giorno abbiamo bisogno di lasciarci sostituire da Gesù per portare a compimento la legge, cioè per fare quelle opere che noi non eravamo in grado di fare senza di Lui, perché in noi non abita alcun bene, ma con Gesù vivente dentro di noi, noi abbiamo la possibilità di adempiere la legge, di fare la volontà del Padre. Ogni giorno abbiamo bisogno di chiamare in campo lo Spirito Santo per condurci verso il cammino di santità dove Lui vuole portarci. In Apocalisse 22:17, per concludere, dice: «E lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e a chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». E noi sappiamo che quest'acqua è la vita di Dio dentro di noi. Amen.